Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai capi dei sacerdoti e agli anziani del popolo: ascoltate un'altra parabola. C'era un uomo che possedeva un terreno e vi piantò una vigna. La circondò con una siepe, vi scavò una buca per il torchio e costruì una torre. La diede in affitto a dei contadini e se ne andò lontano. Quando arrivò il tempo di raccogliere i frutti, mandò i suoi servi dai contadini a ritirare il raccolto. Ma i contadini presero i servi e uno lo bastonarono, uno lo uccisero, un altro lo lapidarono. Mandò di nuovo altri servi più numerosi dei primi, ma li trattarono allo stesso modo. Da ultimo mandò loro il proprio figlio dicendo: avranno rispetto per mio figlio. Ma i contadini, visto il figlio, dissero tra loro: costui è l'erede, su, uccidiamolo e avremo noi la sua eredità. Lo presero, lo cacciarono fuori dalla vigna e lo uccisero. Quando verrà dunque il padrone della vigna, che cosa farà a questi contadini? Gli risposero: quei malvagi li farà morire miseramente, darà in affitto la vigna ad altri contadini che gli consegneranno i frutti a suo tempo. E Gesù disse loro: non avete mai letto nelle scritture la pietra che i costruttori hanno scartato è diventata la pietra d'angolo? Questo è stato fatto dal Signore ed è una meraviglia ai nostri occhi. Perciò io vi dico, a voi sarà tolto il regno di Dio e sarà dato a un popolo che ne produca i frutti. Udite queste parabole. I capi dei saceroti e i farisei capirono che parlava di loro. Cercavano di catturarlo, ma ebbero paura della folla, perché lo considerava un profeta. Parola del Signore. Beh, la parola di Dio ci invade, ci assedia questa sera con queste grandi letture, no? Della storia dei fratelli che vendono il fratello, dei vignaioli che uccidono il figlio del padrone, no? Tutti i grandi temi della nostra storia, no? E noi invece ci fermiamo ancora su queste piccole perle di saggezza che in questa settimana ci hanno fatto riflettere da alcuni punti di vista sull'uso del denaro, delle ricchezze, no? E avremmo due proverbi, ma credo che non ce la facciamo. Cominciamo con uno, che è il capitolo 11, versetto 28, il penultimo che abbiamo sul foglio, che suona così: chi confida nella propria ricchezza cadrà, sottinteso come una foglia secca, morta, no? I giusti invece verdeggeranno come foglie. Allora il primo è mistichio, la prima riga: chi confida nella propria ricchezza cadrà come una foglia secca e morta, perché non soltanto la ricchezza non impedisce di morire, ma la fiducia che il ricco mette nella ricchezza porta già nella vita in genere una sorta di inquietudine, inaridisce la vita, restringe l'ottica della vita. Facilmente la ricchezza appesantisce, appunto, non c'è aria, non c'è, no. Diventa una foglia secca, qui dice, basta un soffio di vento per farla cadere, è una roba un po' inconsistente, insomma. Il giusto invece conosce un'eterna primavera, non dice il povero, dice il giusto. E anche lì si potrebbero fare tante riflessioni, no? Cioè, se uno è ricco e comincia a dire intanto faccio tutto quello che ho voglia di fare, poi certo, sono giusto, nel senso che non faccio delle cose fuori posto, è diverso. Cioè, giusto vuol dire già prima essere giusti e quindi chiedersi anche come si usano i soldi, chiedersi se ci sono dei poveri. Cioè, il giusto è quello lì, non è quello che dice io non ho fatto niente di male, no. Il giusto conosce un'eterna primavera, beato l'uomo che retto procede, sarà come albero piantato lungo corsi d'acqua, le sue foglie non cadranno mai. L'abbiamo cantato il Salmo 1. Quando dice le due vie, il giusto retto procede, sarà come albero piantato sulle rive del fiume. Il suo appoggio, la sua fede appunto, la fede vuol dire la maniera di appoggiarsi nella vita, no? Siccome non è posta in se stesso sui beni, gli dà una continua giovinezza. È sciolto ed è contratto. E i proverbi, adesso non possiamo appunto vederli tutti insieme, ma i proverbi altrove richiamano molto anche il giusto. Stai attento perché all'inizio magari sei povero e libero. Poi con la benedizione del Signore da povero e giusto diventi giusto e meno povero, poi più ricco e meno giusto, per arrivare magari un giorno a essere ricco e ingiusto. Attento, perché quella roba lì si scivola facilmente su quella roba lì. Cioè, quando Gesù insiste tanto sul pericolo delle ricchezze, no? Che a noi sembra strano, perché dice, no, quando hai le ricchezze poi fai quello che vuoi, no? Quindi fai anche il giusto, no? Non è così facile, non è così facile. Perché prima o dopo la ricchezza corrompe il nostro cuore, capito? Anche la Chiesa. Lo sanno bene tutti i riformatori, no? Che per riformare la Chiesa sono sempre partiti dalla povertà della Chiesa, no? Cominciamo da lì. Chi confida nella propria ricchezza cadrà, i giusti invece verdeggeranno come foglie. Stiamo nel consiglio pastorale, che sapete è un gruppo di persone disponibili a pensare alcune cose di stile della comunità, di impostazione, no, della comunità. E stiamo scambiando qualche confessione, qualche impressione, no? Sull'uso del denaro che fa ciascuno di noi. E ovviamente si fanno considerazioni un po' più vaste sul valore che ha il denaro nella costruzione sociale complessiva, no? In questa curva storica in cui un certo modello mostra i suoi limiti, e quindi in un momento in cui credo soprattutto i cristiani viene chiesto di essere vigilanti, no? E quindi certo dobbiamo in questa crisi affrontare dei problemi tecnici. Però la storia ci sta proponendo dei bivi. Cioè, questo è un modello insostenibile per tutto il mondo, no? E quindi già questa attenzione, la disponibilità a immaginare una società che non punta sul fatto che tutti possono avere tutto quello che vogliono, ma su una società più conviviale, più attenta alla socialità, all'equità. E poi, ovviamente, vengono le riflessioni su quello che poi ciascuno di noi, non soltanto sul piano della riflessione, ma sul piano concreto poi, perché quello o si parte da lì oppure non si fa niente, no? Cioè ciascun individuo deve cominciare a dire cosa posso fare io. E alcune domande su cosa ci è necessario, cosa ci avanza, come potremmo usare quello che ci avanza, come potremmo stare attenti a non sprecare, a non inquinare, a non riempire il mondo di pattumiere infinite, no? E poi escono delle riflessioni sugli stili familiari, no? Su come educhiamo i nostri figli all'uso dei soldi, sul gusto del lavoro, della giustizia, dell'uguaglianza. Come educhiamo i figli a indignarsi verso una società dove qualcuno prende dei soldi impensabili e qualcun altro fa la figuraccia del disumano, no? Perché poi se si comincia a riflettere non è così vero che non si può far niente, che tanto non si può far niente, quella è una bella scusa per dire io non mi metto in gioco, no? Settimana scorsa, finisco con... si è andati con un gruppo di bambini qui, a pochi chilometri da qui. Per esempio, io credo che nessuno di noi sa che ci sono dei depuratori delle acque, tantissimi in provincia di Bergamo, che sono degli stabilimenti incredibilmente raffinati per pulire tutto il marciume delle nostre acque. E bisognerebbe che tutti, magari a domenica, invece di andare a messa una volta, si va in un depuratore, così si vede che cosa noi buttiamo dentro, che cosa noi mettiamo nell'acqua che poi è da bere, da mangiare, da vivere, no? E quindi tutto quello che gli uomini sporcano e tutto quello che gli uomini spendono per pulire quello che sporcano, che in qualche maniera è concepibile, in qualche maniera però. Spendiamo dei milioni per depurare dei mozziconi di sigaretta che sono sulle strade, quando piove vanno nei tombini e nei depuratori li devono tirar fuori, ste robe qui. Un esempio scemo, no? Allora la giustizia che rende verdeggiante come le foglie la terra è un atteggiamento molto... se non ritornerete come bambini, non so come dirlo, molto stupito, molto attento, no? Molto...